Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Euroreportage. UE al voto, con il rischio delle interferenze straniere. Di Sergio Nava.
Almost four months have passed since the European Parliament elections. No major interference campaign was identified, but fact checkers and academia have nonetheless flagged malicious activity from foreign sources to influence turnout and voter preferences. We have to constantly be prepared.
Nel settembre 2019, in una delle prime sessioni dell'Europarlamento appena eletto, i nuovi eurodeputati tennero un dibattito per fare il punto sulle interferenze elettorali e sulla disinformazione promossa dalle potenze straniere, considerate una minaccia per i sistemi politici negli Stati membri e per la stessa integrazione europea.
What affects one member state?
Quasi cinque anni dopo, anche e soprattutto sull'onda della crescente contrapposizione con la Russia e degli attriti commerciali con la Cina, la minaccia è ancora ben presente a turbare il sonno di politici e funzionari europei, soprattutto alla vigilia delle elezioni. La notizia, questa settimana, dell'esplosione di un Russia Gate al Parlamento europeo dopo la perquisizione nella casa e nell'ufficio del francese Guillaume Pradura, già assistente del controverso candidato dell'estrema destra tedesca FD Kra e ora alle dipendenze del populista olandese De Graaf, ha riproposto il pericolo della propaganda russa, propaganda che aveva tra i suoi pilastri la testata Voice of Europe. La domanda si allarga: quanti fra politici populisti della destra filorussa e i loro assistenti potrebbero essere coinvolti in questa storia di interferenze organizzate da Mosca, con annesse presunte mazzette ricevute dal Cremlino? Di elezioni europee e del rischio di ingerenze straniere si è parlato molto nel corso dell'ultima edizione dello State of the Union, la conferenza annuale che si tiene fra Fiesole e Firenze, organizzata dallo European University Institute. Jaume Duc, direttore generale della comunicazione al Parlamento europeo, fa il punto con Radio 24 su quanto l'Assemblea di Strasburgo ha fatto negli ultimi anni per limitare i rischi di interferenze straniere.
La prima e più importante è la legislazione. Questi ultimi anni il Parlamento europeo ha adottato la direttiva dei servizi digitali, la direttiva dei mercati digitali e anche adesso un regolamento, in questo caso sulla intelligenza artificiale. E questo pacco di leggi quello che cerca è di responsabilizzare le piattaforme, siano le piattaforme delle reti sociali sia le piattaforme di accesso all'internet, sui contenuti che loro circolano. E questo è fondamentale, perché sappiamo che la disinformazione funziona soprattutto via le reti sociali, ma poi anche importante è di aiutare ai media a fare il loro lavoro, perché più c'è dell'informazione della buona qualità, più c'è meno posto per la disinformazione.
Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione negli ultimi mesi facendo anche nomi e cognomi degli attori. Chi minaccia il nostro processo democratico?
Ma lo sappiamo tutti, e soprattutto la Russia, ma non solo la Russia. C'è anche un sacco di disinformazione che ci arriva dalla Cina, c'è anche della disinformazione che arriva dagli Stati Uniti, di settori più radicali della politica negli Stati Uniti, e poi chiaramente c'è anche molta disinformazione creata dall'interno dei paesi, dall'Unione Europea, ma molte volte un po' come specchio di quello che arriva da fuori. E questa disinformazione ha un obiettivo politico chiaro, che è quello di creare delle difficoltà nell'interno dei paesi, di polarizzare la discussione politica, di inviare qualche parte i cittadini, i votanti, verso gli estremi e alla fine indebolire la democrazia.
Andiamo ora ad ascoltare gli esperti. Allo State of the Union il tema interferenze elettorali è stato ben presente, con panel ad hoc che hanno analizzato il problema. Tra i relatori Paolo Cesarini, direttore dei programmi presso EDMO, lo European Digital Media Observatory, che riunisce esperti e giornalisti su scala europea per contribuire a creare una resilienza tra i cittadini nei confronti della disinformazione.
L'Europa si è attrezzata meglio rispetto alle elezioni europee di cinque anni fa, del 2019. Nonostante questo, c'è un incremento dell'attività di disinformatori che generalmente sono identificati con operazioni di origine straniera, cioè doppelganger per esempio o Portal Combat, che usano reti di falsi media online per diffondere la propaganda del Cremlino, stanno ancora lavorando sotto traccia, ma in un modo sempre più intenso. Quindi per il momento non ci sono stati incidenti maggiori. C'è però questo incremento di attività anche di origine, diciamo, straniera, quindi di interferenza straniera. I temi che sono in questo momento, che stanno aumentando in frequenza, sono quelli che riguardano l'immigrazione, il clima, le minoranze, le parti più vulnerabili della nostra società, tutti i temi che poi, se ci si pensa bene, fanno parte del dibattito elettorale nei vari stati membri, sono i temi caldi, no? E su questi temi caldi l'interferenza straniera agisce in un modo da creare in realtà confusione, quindi seminare discordia e alla fine aumentare il livello già piuttosto elevato di sfiducia che hanno i cittadini nei confronti delle istituzioni e dei media ufficiali.
Lei ha citato la Russia, è l'attore più impegnato in questa opera di disinformazione o ce ne sono anche altri?
La Russia è senz'altro un attore chiave, impegnato in questa operazione, non sono io che lo dico, ma è una serie di rapporti molto dettagliati, non ultimo quello una risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile che identifica una serie di persone, candidati per esempio alle elezioni come agenti della propaganda russa e ce lo dimostra anche il lavoro fatto dai nostri investigatori, dai nostri fact checkers all'interno di ECMO. Tracciare una campagna di informazioni per attribuirla alle fonti primarie non è semplice, perché chiaramente i disinformatori lavorano un po' nello stesso modo come coloro che fanno il riciclaggio del denaro, cioè facendo in modo che un'informazione, una narrativa venga stratificata attraverso varie risorse online per far perdere tracce della fonte originaria e cercare poi di normalizzare questa narrativa attraverso i social media, attraverso scambi organici tra gli utenti di social media. Ci sono delle operazioni, per esempio Wallpaper, un'operazione di origine cinese, identificata ancora una volta dai nostri fact checkers in ECMO, che ha però una caratteristica diversa. Mentre la disinformazione russa mira a creare discordia e minare proprio la base, i valori delle società democratiche, quindi è un'offensiva rispetto al nostro sistema di governance occidentale, la disinformazione cinese è più una propaganda classica e mira a esaltare i successi del sistema cinese.
Lei ha detto che la Russia e comunque queste potenze cercano di seminare discordia, confusione. Però quanto invece contemporaneamente cerca di indirizzare il voto su partiti che sono filorussi in modo aperto o in modo più, diciamo, opaco?
Beh, il populismo e quindi i partiti populisti approfittano ampiamente del discredito che viene creato intorno ai partiti politici tradizionali. Prima facevo riferimento a questa risoluzione del 25 aprile del Parlamento europeo. Beh, questa risoluzione fa nomi e cognomi di candidati che sono pagati dal Cremlino per diffondere una propaganda pro-Cremlino, quindi sono interventi, interferenze dirette in un programma politico che chiaramente la strategia è di renderlo vincente grazie a dei messaggi che hanno, ripeto, un appello alle emozioni più che un appello alla ragione.
Dal punto di vista della Commissione europea, qual è un primo bilancio di questa campagna elettorale? Vera Jourova, vicepresidente della Commissione con delega ai valori e alla trasparenza, è stata negli ultimi anni la commissaria che più di ogni altro ha studiato e contrastato il problema delle ingerenze straniere. Pochi giorni dopo questa intervista, Jourova è volata negli Stati Uniti per confrontarsi con i giganti tech della Silicon Valley. Vedo grandi margini di miglioramento con le aziende web, ci ha detto prima di entrare nella questione delle interferenze straniere. Abbiamo previsto un aumento di interferenze e fake news prima delle elezioni europee perché lo scopo della disinformazione è influenzare gli elettori, ma avremo dati precisi solo dopo il voto, per cui ora lavoriamo alla prevenzione, afferma Vera Jourova a Radio 24. Per quanto riguarda l'Italia, aggiunge, abbiamo confrontato i dati che ci hanno fornito le piattaforme. Sul vostro paese abbiamo fatto un paragone con gli altri stati, concludendo che questi dati sono simili. Quanto è stato riportato due mesi fa sul fatto che l'Italia avrebbe avuto il maggior numero di contenuti rimossi dalle piattaforme, beh, è stato male interpretato o interpretato in modo troppo meccanico. Lasciamo ora il tema interferenze elettorali per guardare alla legislatura che si aprirà dopo le elezioni. Lo facciamo con Marco Buti, anche lì presente allo State of the Union. Già direttore generale della DG Ecofin della Commissione, Buti è attualmente professore all'Istituto Universitario Europeo e coautore del libro Europa, evitare il declino.
Abbiamo detto evitare il declino e non invertire, perché noi consideriamo che nel libro che l'Europa ha grandi asset, ha grandi potenzialità. Nello stesso tempo ci sono delle minacce chiare. Io le voi riassumo in sostanzialmente in tre elementi le minacce per l'Europa. Il primo è il fatto che noi ci stiamo distanziando dalla frontiera tecnologica. Noi abbiamo delle 10 grandi tecnologie che modelleranno il nostro futuro, l'Europa si piazza bene su 2 e nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della Cina stiamo perdendo terreno. Noi poi abbiamo un surplus esterno persistente che già a prima vista potrebbe sembrare come siamo competitivi. In realtà quello che significa è che produciamo tanti risparmi ma non abbastanza opportunità di investimento di questi risparmi in Europa. E il terzo punto è la transizione demografica. Noi abbiamo negli ultimi 10 anni un'età mediana che è aumentata di più di 2 anni. Bisogna abbordare questi problemi. Le ricette dovranno essere ricette che hanno necessariamente una forte dimensione europea. La massa critica è quella dell'Europa e mobilizzare i grandissimi investimenti per la doppia transizione verde e la transizione digitale a livello pubblico e a livello privato è quello che bisogna fare e si può fare solo insieme.
Quanto sono importanti le elezioni europee che ormai sono imminenti?
Ma la posta in gioco è molto semplice, è il rischio di marginalizzazione dell'Europa nello scenario mondiale e il rischio anche di tornare, dopo il grande entusiasmo di Next Generation EU, tornare a quella che negli anni 70 si chiamava l'eurosclerosi. Quindi bisogna assolutamente reagire e la posta in gioco alle europee è fondamentale.
Infine, sempre guardando alle prossime elezioni europee, come orientarsi per trovare il partito che maggiormente rappresenta le proprie posizioni sulle politiche comunitarie? Lorenzo Cicchi, ricercatore allo Schuman Center, ci spiega come funziona l'app realizzata dall'Istituto Universitario Europeo per aiutare gli elettori di tutto il continente a identificare lo schieramento più affine. Si chiama U&I, consultabile al sito uandi.eu. Sentiamo.
Abbiamo lanciato una, come si detta, voting advice application, che sono banalmente delle piattaforme online in cui un utente può dare il suo accordo o disaccordo con una serie di statement, di affermazioni politiche di carattere più generale o più specifico di policy, e poi un algoritmo di matching, diciamo, fa una corrispondenza rispetto alle preferenze dell'utente con quelle dei partiti che sono in campagna elettorale, e questo poi dà come risultato una percentuale col partito che è più vicino alle preferenze dell'utente.
Questo sulla sua scala nazionale, chiaramente.
Esattamente, perché il matching si fa, diciamo, all'inizio della piattaforma si sceglie un paese e quindi poi quello che è l'algoritmo di matching dà i partiti di quel contesto nazionale più vicini. Però quest'anno abbiamo anche creato una nuova feature per cui l'utente può vedere ad esempio qual è il partito più vicino in un altro paese europeo e addirittura con gli europartiti.
È interessante notare come voi avete selezionato questi 30 statement, quei temi, quelle questioni che poi vanno a impattare sulla scelta dell'elettore per capire il suo posizionamento all'interno dei programmi elettorali.
Allora, intanto una serie di statement noi li teniamo dalle edizioni passate, noi facciamo questo dal 2009, perché sappiamo per esperienza che una serie di statement molto generali servono bene a posizionare gli utenti, anche perché i partiti si posizionano molto spesso da un lato o dall'altro rispetto a questi statement. Però ovviamente una buona VAA deve avere anche degli statement che sono salienti, aggiornati e di temi che si discutono in campagna elettorale. Quindi ad esempio quest'anno abbiamo una domanda su se l'Ucraina dovrebbe essere o no aggiunta e dovrebbe entrare a far parte dell'Unione Europea, oppure uno statement sul European Green Deal e in particolare sul bando dei motori endotermici entro il 2035.
Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.